Ciao a tutti, eccoci di nuovo qui ad una nuova puntata, una nuova stagione di A per Abitudine. Io sono sempre Stefano Murtas, qua ci accingiamo ad avviare la terza stagione. Questa stagione sarà un po' particolare perché sarà un'edizione speciale che hanno costruito in realtà i ragazzi dell'ITT Buonarroti, che sono Stefano, Gabriele, Tommaso e Francesco. Grazie a loro andremo a fare un piccolo riassunto di quelli che sono stati i quattro seminari relativi alla tecnofinanza, un argomento spinoso ma comunque importante da disseminare. Intanto un saluto ai ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ecco, qui oggi con me abbiamo solo Stefano e Tommaso, gli altri due arriveranno nelle prossime puntate. E niente, intanto welcome back e lanciamo la sigla.
Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di A per Abitudine. Con me c'è Tommaso, io sono Stefano. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Oggi parliamo del primo evento che c'è stato in Aula Magna il 22 febbraio per appunto questa serie di eventi dove si parla di economia, di finanza e blockchain, questi nuovi argomenti appunto sempre più in voga del momento qui all'ITT Buonarroti di Trento. Noi appunto siamo quattro nuovi studenti e affronteremo appunto gli argomenti che sono toccati. Partendo dall'inizio abbiamo avuto questo incontro del professor Covi, direttore di Prase, che ha trattato, accennato diciamo, gli argomenti che sarebbero trattati durante il susseguirsi della serata. Appunto poi dopo è intervenuta Martina Dell'Eva con Angela Miola per appunto parlare dell'educazione finanziaria, che sono appunto concentrate più nello specifico, accennando qualche dato OCSE, facendo il punto sullo stato dell'Italia in questo momento nella comprensione finanziaria sostanzialmente.
Esatto, proprio così. Infatti hanno dato anche una definizione di educazione finanziaria, ovvero un processo che migliora la conoscenza, la comprensione e la fiducia nel diventare maggiormente responsabili in questo ambito, che è molto importante al giorno d'oggi con tutte le nuove tecnologie che ci stanno aiutando, quindi essere molto aggiornati, comprendere e avere fiducia anche negli esperti che ti danno una mano è un buon traguardo che la società IF comunque vuole raggiungere, soprattutto anche nei giovani attraverso le scuole, come ad esempio la nostra.
Sì, ricordiamo che l'AIF è l'Associazione Italiana per gli Educatori Finanziari, quindi si occupa appunto, cioè il suo obiettivo è quello di fin da piccoli formare i cittadini, cioè i prossimi cittadini, a sviluppare dei ragionamenti per diventare appunto cittadini attivi.
Questi obiettivi ovviamente hanno anche dei vantaggi, hanno un'innovazione nell'ambito, sono molto più veloci e sono molto convenienti nelle transazioni. Ovviamente tutti i vantaggi hanno anche dei rischi che potete approfondire andandovi a rivedere la conferenza sul nostro canale YouTube dell'ITT Buonarroti Trento nella sezione live.
A proposito di brutte notizie, parliamo di dati. Allora, durante la conferenza si è tanto parlato di dati, soprattutto nella seconda parte, li hanno introdotti anche la dottoressa Martina Dell'Eva e Angela Miola, dandoci delle purtroppo brutte notizie. L'Italia infatti non è messa molto bene. Secondo una stima della Banca d'Italia nel 2020, condotta nel 2020, su un campione di persone dai 18 ai 79 anni, compare un dato, diciamo, preoccupante. Il 69% risponde giusto alla domanda che cos'è l'inflazione, però cioè, informazioni come l'interesse composto e altre cose legate più all'economia anche di tutti i giorni restano comunque colme di ignoranza di gran parte della popolazione. Infatti a livello di punteggio l'Italia e nei paesi OCSE è a un 4,4 su 10, quindi diciamo neanche la sufficienza sulle informazioni, la capacità di trasparire informazioni legate all'economia.
Approfondendo di più queste informazioni con il dottor Pierluigi Novi di Velardi, possiamo vedere che non solo, come riportato dalla dottoressa Martina Dell'Eva e Angela Miola, anche i giovani ragazzi sono molto meno competenti in questo ambito rispetto ai giovani di un tempo. Sono state fatte delle stime su tre ambiti principali, che sono l'italiano, la matematica e la scienza, e possiamo vedere che nell'ambito della letteratura l'Italia è sopra la media OCSE con il punteggio ottenuto, quindi siamo messi bene per quanto riguarda la letteratura.
Una bella notizia.
Esatto. Per quanto invece riguarda matematica e scienze, dai dati dal 2003 fino al 2022, con un intercalare del 2015, dal 2003 al 2015 i dati sono saliti, quindi abbiamo avuto una media OCSE sempre inferiore alla media, però comunque in forte aumento. Alla fine, con gli ultimi dati del 2022, si può riscontrare un forte calo che non è così, non ha un impatto così importante, anche perché noi siamo, diciamo, fra virgolette, migliorati, perché la media degli altri stati europei è diminuita.
E questo ci fa riflettere appunto il fatto che in matematica e appunto in scienze siamo comunque sotto la media, è un dato tristemente negativo. Qui il professore consigliava e ha iniziato a fare un ragionamento su quale potrebbe essere effettivamente il problema. Ovviamente la scuola, il metodo di insegnamento hanno una responsabilità in questi risultati, e appunto il professore si è concentrato anche su questa riflessione, che è come avviene l'insegnamento, per l'appunto.
Esatto, proprio così. Infatti si è approfonditi anche i punteggi medi degli studenti, soprattutto solo nelle scuole italiane. Ad esempio abbiamo i dati relativi alle macro aree, quindi nord-ovest, nord-est, che sono sopra la media in Italia per tutti e tre gli ambiti, quindi letteratura, matematica e scienze. Al centro invece siamo nella media rispetto ai dati dell'OCSE, mentre nel sud Italia, nel sud delle isole soprattutto, siamo sotto una media, quindi c'è anche questa forte distinzione tra nord, centro e sud, che comunque va avanti da molto tempo anche proprio su queste differenze, su questi insegnamenti.
Poi ricordo che il professore si concentrava sul fatto dei più bravi e meno bravi, e non so se ti sei segnato qualcosa a riguardo, che appunto c'è un bel gap, una bella differenza. I più bravi sono sempre più bravi e i meno bravi sono sempre meno bravi, quindi si crea questa disparità.
Soprattutto lo vediamo anche attraverso i vari tipi di scuole che ogni giovane affronta, perché abbiamo i licei che sono, diciamo, quelli messi meglio come media, infatti sono sempre superiori alla media su tutti i dati trattati. Per gli istituti tecnici invece siamo nella media, quindi persone che eccellono e persone che eccellono un po' meno, comunque siamo tutti nella media, mentre invece per le scuole di formazione professionale o professionali proprio invece sono sotto la media, quindi anche il tipo di scuola che un giovane fa influisce molto su questi dati che sono stati trattati.
È giusto dire che i più bravi tra i tecnici sono appunto quelli commerciali, e come è giusto che sia, i meno bravi i professionali sono un grosso problema, perché sono coloro che in futuro solitamente sviluppano soluzioni come piccole imprese, microimprese, e quindi queste concezioni, queste informazioni di base sono fondamentali appunto anche per il loro futuro, e non saperle crea dei problemi.
Ovviamente tutti questi dati che sono stati trattati dalla ricerca OCSE PISA sono stati basati molto su quanto contano le competenze in italiano, matematica e scienze. Infatti l'80% dei dati OCSE trattati e raggiunti sono dati dalle competenze in matematica, italiano e scienze dei vari studenti, mentre solamente il 20% non è dettato da queste competenze. Invece abbiamo un'altra differenza, che è del 73% in confronto al 27%, in cui i dati variano di anno in anno, e dettato proprio da solo due domini, che sono matematica e italiano, che continuano a far variare queste percentuali di apprendimento tra i vari giovani.
Dopodiché il professor Novi Verardi ci ha ricordato come sia importante anche questo, cioè di questi temi sia fondamentale parlarne anche in famiglia, e sulla base di alcuni questionari che sono stati sottoposti con domande, per esempio comprare quello che voglio oppure risparmiare, cioè questi argomenti qua di economia di base, quanto tempo si passa a parlarne in famiglia? Molto poco. Purtroppo anche qui i dati sono tristemente allarmanti, nel senso che si parla proprio poco di questi argomenti. L'importanza della scuola qui c'è sicuramente, infatti può essere un motore che può rilanciare questi temi anche all'interno delle famiglie, incentivando attività che facciano riscoprire o scoprire addirittura ai bambini che cos'è l'economia o che ruolo può avere nella loro vita, che sicuramente è fondamentale. Il professore proponeva anche una riflessione sul fatto che sarebbe importante promuovere due cose, la probabilità e la statistica, perché la matematica non è solo numeri, ma è anche sviluppare un ragionamento logico.
Quindi, concludendo, ci ricorda e raccomanda che rafforzare la cultura tra economia e finanza, sia in ambito scolastico ma anche in ambito familiare, espandendo molto anche l'argomento, che potrà essere mandato anche poi da persona a persona, che aiuta anche molto la conoscenza, bisogna anche cambiare, da dopo aver visto questi dati, anche il metodo di insegnamento e renderlo molto più equilibrato tra tutte le varie scuole. Comunque noi noi giovani abbiamo un nostro metodo di apprendimento che può essere magari molto singolare, nel senso che siamo molto meno dietro la scuola, comunque ci ricorda che essere molto attivi durante gli anni scolastici ci aiuta molto anche a comprendere questi argomenti, soprattutto se trattati in maniera molto efficace, e quindi andiamo un po' a contrastare questa cosa. Può darci sia delle soddisfazioni ma anche molti, molti problemi poi alla fine.
Secondo me cercare un'informazione è molto più semplice, ovviamente, quindi non devo andare al bibliotecario, chiedergli l'argomento di cui mi interessa, sfogliarmi 100.000 pagine per trovare la risposta alla mia domanda, ma istantaneamente mi viene in mente una cosa, la cerco e la trovo solitamente. Quindi anche la facilitazione del reperire informazioni ci prepara un omogenizzato del sapere, che però non è sempre utile, nel senso che adesso io magari non sono più abituato a sviluppare un certo ragionamento per arrivare alla mia soluzione del problema. Questa competenza di problem solving che prima ero costretto a sviluppare per ritrovare l'informazione, ovviamente adesso non ce l'ho più, e questo costituisce sicuramente un problema. Una palestra di problem solving la può fornire la scuola, andando a offrirmi problemi, facendomi sviluppare questi pensieri logici. Quindi sicuramente l'importanza della scuola è fondamentale in questo senso, anche perché dove non arriva la famiglia, dove non c'è famiglia, lo Stato dovrebbe garantire la presenza della scuola, almeno per, penso all'infanzia, sicuramente.
E soprattutto, avendo anche dei corsi di problem solving a scuola, sei molto controllato e ti indirizzano molto su quello che dovrai andare a fare, perché cercando le informazioni da solo hai cercato quell'informazione, la prendi e poi magari vai anche a dimenticartela, vai anche a non svilupparla, mentre imparandola attraverso dei corsi di problem solving, quindi continui a ragionare, continui a capire quell'informazione, capisci anche il ragionamento che magari si è trovato dietro, o comunque che è stato sviluppato in un certo modo invece che in un altro senso che tu avevi trovato, vieni aiutato a capire perché è stato fatto così invece che magari in un altro modo, aiuta ancora di più a sviluppare questa cosa del problem solving. Ok, abbiamo quindi concluso la prima parte dell'incontro, adesso inizieremo a trattare la seconda parte e diciamo l'ultima parte. Intanto con noi ci ha raggiunto Gabriele.
Ciao a tutti.
Durante questa seconda parte parliamo di Bitcoin e tulipani, un argomento trattato dal professore Matteo Ploner di UNITN, che ci introdurrà Stefano.
Il professore ha parlato di quello che è la razionalità. Sostanzialmente, quando si prende una decisione in modo razionale, che cosa significa? Per spiegarlo, si è legato anche a qual è la sua definizione personale di economia.
Esattamente. Lui definiva l'economia come una scienza che studia la massimizzazione del proprio benessere dati un insieme di vincoli. Successivamente ha tenuto a spiegare la differenza tra bias e euristiche. I bias sono degli errori sistematici che appaiono nel proprio sistema decisionale, mentre un'euristica è una regola di base che semplificano il nostro processo decisionale. Adesso vi pongo un quesito per farvi capire meglio. Vi pongo davanti una sequenza di 6 dati con tutti come risultato 1 e dall'altra una sequenza di 6 dati con tutti un risultato diverso. Qual è secondo voi il più casuale tra i due?
Secondo me la seconda sequenza con le facce tutte diverse.
Sì, perché la prima sono tutti uguali, sono tutti a 1.
Ma è proprio qua che vi sbagliate. Entrambe hanno la stessa probabilità, in quanto potremmo vederla come un sesto elevato alla sesta, perché la nostra probabilità si misurerebbe ovviamente non solo su 6 campioni che potrebbero dare un risultato uguale, però sarebbe molto più preciso su uno studio più approfondito e ampliato.
Quindi questo esempio qua sicuramente ci fa riflettere su quelli che sono i bias. A questo proposito vi consiglio Il mondo sottosopra di Massimo Polidoro, è una lettura non tanto leggera, nel senso che sono un bel po' di pagine, ma super interessanti, dove si parla di quelle che sono le fake news, ma legate molto al concetto di bias. Infatti viene fatto un viaggio su quello che è il significato del bias fin dall'origine dell'essere umano, e con esempi, molti esempi sulla storia e tantissime correlazioni legate al mondo contemporaneo e alle fake news, quindi davvero davvero molto interessante. Quindi ci sono diversi esempi di casi di cronaca e studi psicologici fatti anche in interrogatori, come nel caso del Pizzagate, o comunque casi eclatanti, e leggendo appunto si scopre che ogni giorno siamo sottoposti spesso a dei bias e non ce ne rendiamo per niente conto. Conoscendoli si può riuscire, diciamo, a diciamo, non evitarli completamente, però essere più coscienti delle proprie decisioni, soprattutto capire da che cosa sono basate. Se in questo caso, nel caso dei dadi, se magari a ragionare sulla fortuna, questo mi sembra più fortunato, oppure questo mi sembra più fattibile, oppure se effettivamente, come diceva Gabriele, è una possibilità su 6, quindi un ragionamento più logico-matematico.
È come quando se pensassimo a un'estrazione casuale di un numero da 1 a 10 e vediamo che magari ci sono 10 persone, ogni persona deve provare a indovinare il numero che verrà estratto. La prima persona sceglie il 4. Nella mente della seconda persona sarà più probabile che successivamente uscirà il 4, ma essendo completamente casuale, non è detto, potrebbe uscire un qualsiasi numero.
Esatto.
Beh, allora, sì, sicuramente. E, beh, il bias alla fine è ciò che condiziona proprio la nostra visione sul mondo. Cioè, è un qualcosa che non ci permette di essere razionali proprio. Come citato dal professore all'inizio, un'introduzione che permette proprio di collegarsi perfettamente a questo.
In più, se prendo dei ragionamenti che sono razionali, li interpreto in modo irrazionale, quindi anche avere dei dati non sempre è utile, nel senso che è il modo con cui analizzi i dati che mi porta ad avere un risultato effettivamente, o che definisce l'utilità dei dati, forse, no?
Sì, assolutamente.
Abbiamo parlato della quotidianità, quindi dei bias che influiscono sulle nostre scelte quotidiane dei singoli, ma anche sul gruppo. Possiamo provare a fare un esempio su una partita di calcio, una partita di basket. Nella partita di calcio la squadra A segna e nella squadra A tu sei presente, quindi attribuisci quel gol a delle tue capacità, ma arrivi a un certo punto che inizi anche a sopravvalutarle per darti uno stimolo in più per fare ancora meglio. Squadra B, supponiamo che squadra B alla fine segna contro di te e quindi sei ritornato in un risultato di pareggio, oppure segna addirittura due gol e tu vai in un risultato di sconfitta.
Sì.
Queste qualità che ti hai ridato iniziano a decrescere all'interno di te, quindi inizi a valutarle sempre meno, e invece che valutare o comunque valutare per bene le qualità che ha avuto l'altro nel ribaltare la situazione e vincere la partita, vai a sottovalutare le proprie qualità perché dici è successo qualcosa di esterno che li ha fatti vincere. A noi è girata male la partita, oggi era una giornata storta, e quindi le qualità che ha avuto l'altro nel ribaltare la situazione tu le vai a sottovalutare.
Quindi è colpa mia, cioè non è colpa mia che non ho giocato, cioè ho giocato male, ho fatto la mia azione buona, però alla fine è andata male perché gli altri erano più forti, ma è colpa di qualche agente esterno che ha influito, quindi che può essere l'arbitro oppure semplicemente la mia performance che non era all'altezza oggi, per
esatto,
esempio.
Esatto, proprio così.
Che però, vedendola in questo modo, potrei dirti, facendo il bastian contrario, beh guarda, in realtà in ambito sportivo dare la colpa a se stessi può essere utile in un'ottica di miglioramento della propria performance. Cioè non è che devo attribuire il merito agli altri,
ma
devo pensare a me stesso e dire mi sto migliorando, cioè è colpa mia, devo migliorarmi.
Beh, sicuramente il fatto di mettersi in errore può applicare, cioè far sì che dopo si sviluppi un miglioramento, però non è detto, dipende uno da come reagisce all'errore, perché l'errore può anche causare un abbattimento, tra virgolette, della condizione psicologica di una persona, il peso di aver sbagliato a volte è molto più grande. Bisognerebbe ragionare sul dopo lo sbaglio, nel senso
sì sì, forse sbaglio. Il ragionamento che faccio io è sarebbe meglio una volta finita la performance dell'atleta, mentre durante la gara o la partita, che dir si voglia, il ragionamento da fare è quello che dicevi tu.
Esattamente.
Forse è quello.
Esattamente.
Ad esempio, all'interno di una partita tu hai subito quei tuoi gol, ti inizia a demoralizzare, quindi inizia un caso psicologico. Devi essere in grado comunque in qualche modo di pensare al finire quell'evento che stai facendo. Poi dopo, come hai detto tu, può essere sì, puoi mettere l'errore come un caso di miglioramento per se stesso, ma come ha detto anche Gabriele, dipende dalla persona, nel senso che ci sono molti casi in cui la persona ha visto questo errore e ha detto basta, io smetto di giocare perché non sono capace. Quindi da come reagisce una persona influenza molto poi il proseguire di questi eventi.
Collegati al concetto di bias cognitivi, in economia possiamo sicuramente trovare un esempio. Cosa ci porta a investire in un'azienda? Ad esempio, prendere delle azioni. Se un'azienda ha appena avuto un calo di valore delle proprie azioni, magari saremo più spinti a credere che ci sarà un alzamento del valore e quindi un guadagno più sicuro, ma non è detto.
Esatto, oppure vedo un titolo che cala, quindi dico, sta perdendo valore, ci investo perché tanto prima o poi sale, no?
Esattamente.
Stessa cosa che in realtà è proprio un bias legato anche tanto al gioco d'azzardo, no? Quel numero non è ancora uscito, oppure, non so, vedo Bitcoin che ha una impennata come valore, allora vedo che tutti investono e dico, perché non lo fare anch'io? Buttiamoci dentro i soldi che aumenteranno magicamente.
Siamo tutti legati anche e condizionati da quello che fanno gli altri su questa cosa. Vediamo, come hai detto tu, che qualcuno investe e magari dici, ah, questo lo conosco, l'ho sentito in giro, lui punta bene su questa cosa, allora lo faccio io.
Abbiamo parlato quindi di strumenti che utilizziamo, che si utilizzano adesso, come le azioni, eccetera, eccetera, ma un esempio di bolla finanziaria che c'è stata nel passato, quindi aspettative di tutte le persone che in qualche modo poi vanno a scoppiare, ci basterà. L'esempio che ha portato il professore è appunto quello del tulipano. Siamo più o meno nel 1600 e il tulipano era un simbolo. Era un prodotto che se lo avevi venivi riconosciuto nella società come persona ricca, benestante, giusto?
Sì, esattamente. Era un valore fittizio completamente dato da questa immagine.
Come se adesso avessi la Ferrari, per esempio, no? Cioè, ovviamente in maniera ridotta, però il concetto è questo.
Sì. Arrivò a valere anche più dell'oro, se non erro.
Assolutamente sì, infatti appunto il professore diceva che era molto raro e per spiegarci quello che è e come si svolge una bolla finanziaria ci ha fatto appunto l'esempio di questa bolla che si divide in tre fasi.
Vabbè, queste tre fasi si dividono in periodo di accumulazione, distribuzione e liquidazione. La prima tra queste abbiamo questa innovazione della bolla finanziaria che continua a crescere e in molti iniziano a investire su di essa proprio per avere questo simbolo di ricchezza.
C'è una novità, tutti diciamo che gli danno attenzione, quindi nasce il Bitcoin, oppure c'è il trend del tulipano e allora iniziamo a vestire col tulipano oppure iniziamo a comprarlo.
Esatto, è proprio questo il secondo punto, quindi la distribuzione in cui c'è un aumento dell'euforia, aumenta l'aspettativa che si ha su questa bolla e la bolla quindi inizia a gonfiarsi talmente tanto.
In questa parte si ha già una piccola crescita comunque di questa bolla, si vedono già i primi risultati, per questo si crea tutta questa euforia, questa aspettativa effettivamente dopo di avere un guadagno effettivo. Ciò che poi effettivamente lo permette perché si conclude con una liquidazione effettiva.
Sì, diciamo che la seconda e la terza parte sono, vabbè, ovviamente collegate, ma nel senso che la seconda parte, appunto, accrescendo e aumentando sempre più l'amore delle persone, iniziano ad arrivare anche gli interessi a livello economico, che sono direttamente proporzionali, cioè sono diretti, e questi portano a un'esplosione della bolla, come è successo per le dot-com negli anni 2000, per esempio.
Sì, 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 infatti... Secondo me è molto bello il fatto che si chiami bolla in quanto può dare questa accezione in cui esploda e vada a poi a perdere effettivamente ogni tipo di valore. Quindi dimostrare quanta poca possa essere la sicurezza di questi sistemi comunque innovativi in cui investire e che non portano a una ricchezza effettiva, a uno stato di benessere effettivo.
Allora... possiamo concludere dopo questo esempio di cui abbiamo trattato e discusso la puntata definitivamente conclusa. Abbiamo trattato tutti gli argomenti. Ci incontriamo nella prossima puntata che parlerà di intelligenza artificiale e intelligenza artificiale nell'ambito della finanza. Grazie a tutti per averci ascoltato e un saluto da Tommaso,
Stefano
e Gabriele.
Ciao ciao!
Ciao, ciao.